Allora, voi ci aiuterete a fare delle domande e intervenite quando meglio credete. Questo significa che faremo un'intervista fotografica. Abbiamo fatto delle foto su quello che sta accadendo in Europa, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti che sono molto importanti. Quindi prego Cristiano di far vedere la foto della May, se possibile. Quindi abbiamo sintetizzato in 5-6 foto quello che è importante per l'Europa. Poi il presidente Sassoli ci dirà il suo pensiero, ci darà il suo pensiero come vicepresidente del Parlamento europeo. Allora, Theresa May, parliamo di Brexit, ovviamente c'è stato il voto di sfiducia che non è andato bene per quelli che erano contro la May.
House of Chaos.
Esatto, House of Chaos. È un tema molto importante questo, perché l'uscita della Gran Bretagna per l'Europa significa tanto.
Beh, io direi che è una ferita, no? Buongiorno a tutti innanzitutto, grazie dell'invito. Ci conosciamo da un po' di anni, vi ringrazio di avermi invitato anche quest'anno a conversare con voi, così cogliere dalle esperienze della Fondazione delle indicazioni per il nostro lavoro, per gli impegni che non solo l'Italia ma anche l'Europa, le istituzioni europee hanno nell'area del Mediterraneo e soprattutto quanto lavoro c'è ancora da fare, quanto lavoro dobbiamo fare. Stiamo vedendo a pochi mesi da quella che dovrebbe essere il giorno dell'uscita, cioè il 29 di marzo, è una situazione caotica nel Regno Unito. C'è stata una cosa su cui gli europei ormai litigano su tutto, no? Però c'è stata una cosa su cui non hanno litigato ed è la Brexit. Anche questa la dice lunga, perché in realtà abbiamo avuto un'Unione Europea che finalmente, almeno sulla difesa dello spazio europeo, delle sue istituzioni, delle libertà fondamentali, della libertà di movimento, della libertà di movimento delle merci, ha parlato con una voce sola. Non ci sono state troppe discussioni tra noi e non c'è stato nemmeno quella cattiveria che magari qualcuno voleva che venisse messa nel dibattito. Abbiamo trovato un accordo che per noi è equilibrato, perché rispetta noi e rispetta la loro decisione. Però detto questo, stiamo parlando di una ferita. Come possiamo pensare all'Europa senza il Regno Unito? Londra lontana da Parigi, lontana da Roma, lontana da Berlino. Il Regno Unito è casa nostra, Londra è casa nostra. Non dobbiamo vederla soltanto come una battaglia che combattiamo per cercare di ottenere o di conservare qualche cosa, ma dobbiamo anche guardarla in una prospettiva. Quella decisione è una ferita che credo debba essere impegno un po' di tutti, cercare di rimarginarla anche un domani. Io personalmente vedo il caos che la Brexit sta producendo nel Regno Unito come un fatto salutare, perché fino a che non ci sarà quell'ora di quel giorno, che purtroppo è fra poco, in cui loro se ne andranno, io spero che qualcosa possa anche farli ripensare. Non è disdicevole ripensare alle cose sbagliate che si sono fatte. E poi lo dico da un punto di vista anche politico, perché ci tengo. Noi siamo debitori del Regno Unito, gliel'abbiamo dimostrato tante volte, anche quando loro non erano nella comunità europea e noi abbiamo spinto perché entrasse. Siamo debitori, il continente europeo è debitore di quei ragazzi che sono sepolti sui fronti italiani o sui fronti europei e che sono venuti a darci la libertà. Per cui la ferita è doppia, perché, lo dico, avremo oggi ancora bisogno di loro. Avremo bisogno della loro tradizione democratica in un'Europa che, così come ha detto bene il presidente Gentiloni, si ritrova molto sbandata. E le esperienze della democrazia anglosassone sono certamente ancora un punto di riferimento. Avremo bisogno di loro, perché a casa nostra abbiamo delle grandi difficoltà. Stiamo marciando contro vento, sì, è vero, però dobbiamo farcela. Dobbiamo fare in modo che, insomma, questo vento ritorni in poppa, che con fiducia, con ottimismo, con rinnovamento profondo anche, beh, l'Europa non si perda. Cosa saremo senza l'Europa? Abbiamo 27 paesi, l'Italia, la Francia e la Germania sono i più grandi, ma cosa sono rispetto ai grandi paesi che oggi corrono a grandissime velocità? Cosa ne sarebbe della Lituania? Cosa ne sarebbe dell'Estonia? Cosa ne sarebbe della Bulgaria da soli nel mondo globale di oggi? Quale competizione potrebbero accettare? Quale sfida potrebbero vincere? Ecco perché abbiamo bisogno dell'Europa. Abbiamo bisogno dell'Europa perché è l'assicurazione sulla vita di 27 paesi europei, che da soli non andrebbero da nessuna parte, che sarebbero troppo piccoli per economie, per demografie, rispetto a quello che sta avvenendo fuori da noi e dall'altra parte del mondo in particolare. C'è bisogno dell'Europa nel mondo, l'ha detto molto bene Paolo prima, perché quello che è la nostra qualità della vita, il nostro stile di vita, i nostri valori con cui regoliamo la nostra vita, non li ritroviamo molto spesso in giro per il mondo.
Allora, si dice da più fonti che comunque le conseguenze per il prodotto interno lordo del Regno Unito possono abbassarsi per il prossimo anno da un'uscita a causa della Brexit dell'8% o il 10%, quindi un impatto veramente veramente duro. Abbiamo circa 700.000 italiani che sono lì. Ci siamo cautelati, prima di dare la parola a Giovanni, perché non so se è d'accordo col presidente, perché t'ho visto bello, bello deciso, adesso lo sentiamo, per garantire a queste 700.000 persone, a tutti gli italiani, uno stare tranquilli nel Regno Unito?
Sì, perché noi abbiamo trattato una condizione di parità. Condizione di parità perché quando un paese esce dall'Unione Europea diventa un paese terzo, un paese non più dell'Unione Europea, con cui si deve contrattare e regolare tutte le gamme di relazioni che i paesi regolano con l'Unione Europea e fra di loro. Pensate che la montagna di documenti è enorme, stiamo parlando di migliaia e migliaia di documenti che dovranno essere rivisti, risottoscritti, riadattati, rivotati dai parlamenti. Stiamo parlando di un lavoro gigantesco per i giuristi, perché naturalmente il paese che esce deve rinegoziare tutto. Si potranno portare gli animali in Gran Bretagna e gli animali britannici in Europa, e questo va regolato. E tutto quello che è la relazione, diciamo, nella vita dei nostri paesi dovrà essere. Noi abbiamo trattato parità per quanto riguarda il trattamento delle persone e credo che da un punto di vista italiano questo sia molto soddisfacente. Certamente questo deve essere rispettato dalle autorità britanniche. Ci tengo a dire una cosa, la Brexit pone problemi non solo economici, pone anche grandi questioni politiche. Chi è più giovane forse non se lo ricorda, ma quelli che hanno la mia età se lo ricordano. Cosa voleva dire vivere in Irlanda? Se vivevi nella Repubblica o se vivevi dall'altra parte. L'Europa ha fatto la pace in Irlanda, perché con Schengen, quella frontiera che ha provocato 30 anni di morti, e a un certo punto non c'era più. E quindi senza quella frontiera l'Europa ha consentito all'Irlanda di fare la pace. Rialzare la frontiera, perché quella è frontiera europea, potrebbe provocare un ritorno indietro molto pericoloso. Noi questo non lo vogliamo. Ecco perché tra quei granelli di speranza che io metto accanto al presepe tra qualche giorno, beh, c'è magari questo. Ci ripensino, perché può essere utile per loro, per noi, per il mondo, che un ripensamento ci faccia rincontrare e riprendere per mano.
Allora, ascoltiamo Giovanni.
Salve, sono Giovanni Ciscioni del Russell Newson di Scandicci. Le volevo chiedere, in relazione al motto dell'Unione Europea, cioè unità nella diversità, come interpretano le varie istituzioni europee questo motto all'avanzare dei movimenti sovranistici e questi sovranismi nei vari paesi dell'Unione?
Beh, Paolo prima l'ha detto, no? Noi dobbiamo essere fieri di noi stessi, nello stesso tempo siamo utili agli altri. Noi, molti dicono, l'Europa deve parlare con una voce sola, l'Europa deve parlare con una voce sola, e cosa fa l'Europa, perché l'Europa... In realtà noi siamo un'esperienza molto diversa da altre, che, come quelle che per esempio nel Nord America hanno consentito la formazione degli Stati Uniti d'America, e lo siamo per un motivo, perché anche i piccoli paesi, i più piccoli paesi dell'Unione Europea hanno una grandissima storia, hanno una lingua, hanno arte, hanno tradizioni, hanno filosofia, hanno religione, hanno poesia, e noi tutto questo non lo dobbiamo perdere. Perché questa è la grande forza dell'Europa. Ecco perché il presidente Gentiloni prima diceva molto bene che noi dobbiamo essere molto orgogliosi, forse ancora di più, dei nostri paesi, delle nostre storie, delle nostre tradizioni, dei nostri territori. Non siamo, adesso non lo voglio dire con supponenza, però noi non siamo l'Ohio o il Michigan. Noi, anche i più piccoli paesi europei, hanno una lunghissima storia, una grandissima tradizione. E naturalmente tutto questo o diventa un patrimonio che in maniera politica fa crescere questo spazio, oppure naturalmente le tendenze a tornare indietro, ad essere... a pensare che da soli ce la si può fare, beh, questo sono le tendenze che in questo momento dobbiamo contrastare, perché porteranno naturalmente a un'Europa più infelice, non a un'Europa felice.
Allora, Cristiano...
E allora ecco perché unità nella diversità, e unità nella diversità con un un'attenzione che oggi noi dobbiamo fare. E non basta dire voglio più Europa, sì, certo, vogliamo più Europa, però la vogliamo anche un pochino diversa, perché l'Europa dobbiamo conservarla, ma dobbiamo anche cambiarla, perché sappiamo che tante situazioni, tante dinamiche, beh, devono trovare un compimento. L'Europa è ancora dentro una storia di formazione e credo che sia il compito della nostra generazione, ma soprattutto della vostra generazione, quello di completare questo cammino. Ci abbiamo messo 70 anni ad arrivare fin qua, ma questo cammino non è finito. Non siamo ancora una democrazia, non abbiamo ancora una democrazia europea come la conosciamo nei nostri 27 o 28 paesi, e naturalmente quello è il traguardo, perché l'Europa parli con una voce sola, perché difenda i cittadini, il diritto alla cittadinanza, si difenda, sia utile agli altri. E questo tratto di strada lo dobbiamo ancora finire. Ecco perché dobbiamo difendere quello che abbiamo, ma sapere che dobbiamo anche fare molti passi in avanti.
Allora, abbiamo dedicato molto tempo all'Inghilterra, adesso prego Cristiano, facciamo qualche chilometro e andiamo in Germania. In Germania cambio al vertice dei cristiano-democratici, come diceva il presidente Gentiloni, adesso la Merkel, dopo 18 anni di guida del partito, si passa alla Kramp-Karrenbauer. Ti faccio la domanda, esatto, AKK, Annegret. Ti faccio la domanda che si fa la casalinga di Potenza. Non mi dire come ho ricevuto questa cosa, ma sono i cattivi? Perché tutti pensano che i tedeschi sono i cattivi e i francesi.
No, adesso mettere buoni e cattivi è sbagliato. Abbiamo tante volte contestato alcune delle politiche che certamente la Germania ha promosso. Lo ha fatto anche Mario Draghi spesso, no? Non è che l'abbiamo fatto soltanto noi perché siamo stravaganti. Ci sono stati dei momenti certamente in cui la Germania ha espresso politiche e queste sono state anche contestate. Però dov'è il punto? È che l'europeismo, e qui mi piacerebbe anche ascoltare magari...
Intervengono quando alzano il dito, possono intervenire.
L'europeismo non è un'ideologia. Il sovranismo tende a essere un'ideologia, ma l'europeismo non è un'ideologia. L'europeismo è la consapevolezza che l'unità europea ha qualcosa da dire agli europei e al mondo e che le istituzioni europee sono da riempire con la politica. Noi siamo europeisti perché crediamo che l'Europa abbia qualcosa da dire e lo possa dire meglio. Poi tra gli europeisti, i punti di vista sono tanti, non è che ce n'è uno solo. Anche quelli che qualche anno fa predicavano magari il rigore cosiddetto, appartenevano a famiglie europeiste. L'europeismo non è un'ideologia. È come dire a un italiano sei repubblicano? Sì, poi quando vinci le elezioni e vai alla Camera o al governo e ci vai con le tue idee, ci vai con i tuoi programmi, con le tue prospettive, i socialisti ci vanno con le loro, i popolari ci vanno con le loro, i liberali ci vanno con le loro. Devo dire che la difficoltà di questo momento è che la battaglia generalmente tra ideologia e non ideologia spesso e volentieri si trasforma in una vittoria dell'ideologia. Ecco perché la situazione in questo momento è molto complicata. Questa immagine dimostra una cosa, fondamentalmente, ed è una cosa che forse in Italia abbiamo curato poco, che le democrazie hanno bisogno di partiti. E in quel paese questo senso dell'organizzazione del sistema politico è molto forte. La battaglia politica certamente lo è altrettanto, ma i sistemi politici hanno bisogno di strumenti e i partiti politici sono lo strumento. Da noi, diciamo, a ogni primavera c'è qualcosa di nuovo o qualcosa che ci lascia. Ecco, credo che questo sia, diciamo, un po' una delle grandi differenze fra noi e loro. Poi è vero anche che non sono soltanto un simbolo di successo, perché ultimamente, insomma, hanno preso anche molte batoste e scoppole in giro per i land tedeschi, tanto da,
se Sparta piange,
da inventarsi, no? Diciamo, un rinnovamento anche molto rapido. Cosa ci fa dire questo discorso? È che, per esempio, noi abbiamo bisogno in Europa, se vogliamo completare la formazione della democrazia europea, beh, probabilmente anche di partiti europei più forti. Adesso sono un po' delle cooperative, invece credo che un sistema politico, una governance democratica europea abbia bisogno di partiti politici europei più forti. E altrimenti come si regge la democrazia?
Ecco.
E credo che questa, per esempio, sia una grande battaglia anche per gli appuntamenti, i prossimi appuntamenti.
Allora, pregando Cristiano di mettere la foto dei gilet gialli, intanto ascoltiamo Francesca.
Salve, io sono Francesca dei licei Giovanni da San Giovanni. Lei prima ha accennato di un'unità, no? Quindi di un'idea che l'Europa sia unita, ok? E a seguito anche della Brexit o comunque del fatto che l'Inghilterra stia per lasciare l'Unione Europea, lei pensa, che idea pensa che dà l'Europa al resto del mondo? Perché comunque si è parlato di un'Europa ferita, no? E quindi in un certo senso anche debole. E quindi qual è la sua opinione riguardo a ciò?
Beh, sulla Brexit l'ho detto, è certamente una ferita. Pensare a noi lontani da loro, loro lontani da noi, beh, questo è il mondo all'incontrario, no? È il mondo che in realtà noi e loro abbiamo cercato di immaginare profondamente diverso.
E che idea secondo lei dà questo?
E io ho l'idea che dobbiamo mettere, come dicevo prima, sotto l'albero di Natale o accanto al presepe, una speranza che questa storia qui, che questa ferita si rimargini. E penso che questo in realtà possa avvenire. Quando? Non lo so. Avverrà entro marzo? Probabilmente no. Però è una scommessa della vostra generazione. Perché, ripeto, Londra lontana da Parigi è inconcepibile e credo che debba essere ripresa una strada che riporti a una unità fra di noi. Tutto quello che ci divide deve essere sconfitto, non deve essere soltanto assecondato. Poi la Brexit naturalmente è un processo che deve essere rispettato, abbiamo cercato di rispettarlo, tutti i negoziatori hanno fatto la loro parte, adesso vediamo gli esiti, che cosa provocheranno, nessuno lo sa, perché non lo sanno nemmeno loro.
Dopo la Gran Bretagna e la Germania, questa è un'altra foto molto importante. Parliamo di Francia, parliamo dei gilet gialli. Qualcuno chiama i francesi rivoluzionari. Questa è una rivolta del popolo. Va letta come tradizionalmente i francesi, quando c'hanno qualcosa che non va bene, scendono in piazza, o c'è qualcosa di più?
Beh, certamente c'è una questione sociale che sta riempiendo le piazze, che anima la protesta. Guardate, ci sono due questioni che secondo me sono state un po' sottovalutate, anche se i nostri governi ci hanno messo tutto quello che potevano mettere nelle difficoltà, nelle grandi ondate migratorie, nelle grandi questioni sociali che si sono aperte con la crisi, e alcune non si sono rimarginate. Una sottovalutazione generale del fatto che quando qualcuno chiede paura, ti dice che ha paura, e non sempre è saggio dirgli che magari sbaglia ad avere paura.
Ascoltiamo altre due domande da parte di Federico adesso.
Sono Tramagli Federico, vengo dall'Istituto Russell Newton. Volevo chiederle se secondo lei il processo di ampliamento dell'Unione Europea e dell'introduzione di nuovi stati all'interno dell'Unione Europea ha portato a un rallentamento nella creazione di un assetto politico un assetto politico unitario solido, sia in campo economico sia soprattutto in campo politico. E inoltre se in un futuro ci potrà essere la possibilità di far entrare di nuovo in vigore una Costituzione europea nonostante i fallimenti precedenti.
Ma io sul problema dell'allargamento, come tutti sanno, c'è un grande dibattito. Tutte le cose che vengono viste, diciamo, a posteriori probabilmente consentono anche di vedere dei passaggi che magari sono stati meno felici, che degli errori commessi. Io sono dell'idea che l'allargamento sia nello spirito dell'Unione Europea. Se uno vuole l'Unione Europea non è che la puoi fare in 5, in 6 o in 10 o in 12. E poi oggi cosa sarebbe se tanti paesi, magari fragili, entrati anche con standard che forse magari potevano essere precisati meglio, fossero fuori dall'Unione Europea al confine est? Forse magari invece di avere soltanto il problema dell'Ucraina ne avremmo avuti anche altri. Guardiamo le cose in prospettiva, come si sviluppano, non facciamo soltanto una modellistica che vale sempre per tutti. La frontiera oggi, la frontiera est dell'Unione Europea è una frontiera molto particolare, non solo perché al di là in qualche paese succedono delle cose, ma perché quello che succede al di là allarma i paesi che stanno di qua. Sono nell'Unione Europea. E se non ci fossero stati? Certo, lo so che alcuni paesi probabilmente avrebbero avuto bisogno di più tempo per mettersi in regola con standard economici, però non è che noi possiamo regolare la nostra vita e la storia soltanto con gli standard. Allora io credo che dobbiamo prendere atto del fatto che oggi l'Unione Europea è una sicurezza per tanti paesi che sono anche molto più fragili dei nostri. E io sono anche convinto, perché questo dice il Parlamento Europeo e la Commissione, che tutti i meccanismi in atto di adesione di nuovi paesi, che come sapete riguardano in particolare i paesi dei Balcani, sono dei processi che stanno andando avanti molto positivamente e probabilmente qualcuno riuscirà anche a terminare prima questo processo e a mettersi in una condizione prima del tempo di avere lo status di adesione. Ecco, io credo che questo sia da incoraggiare. Avere un'Unione Europea con un buco che è quello dei Balcani, beh, non è proprio il massimo della sicurezza per noi. Mettiamo in sicurezza l'Unione Europea, e per fare questo naturalmente il processo di adesione che riguarda i paesi dei Balcani deve essere incoraggiato, deve andare avanti. Per fortuna i meccanismi sono considerati positivi, questo non vuol dire che entrano domani, però certamente il loro processo sta andando avanti positivamente, e noi siamo e dobbiamo essere molto contenti che questi paesi entrino a far parte dell'Unione.
Allora, intanto che ascoltiamo Giada, io vado a prendere, abbiamo ancora 2-3 minuti, vado a prendere 2 domande dal pubblico rapide, ascoltiamo Giada.
Parlando di standard economici, perché all'Italia non è stato permesso di sforare i limiti posti dall'Unione Europea in tema di bilancio, pur essendo in avanzo primario da più di 20 anni? È una nazione, sì, è una nazione come la Francia, che è in disavanzo, è la penultima nella classifica dell'avanzo primario, è stato permesso di sforare i limiti pur avendo anche numerosi problemi sociali.
Adesso io però non voglio fare il difensore di questo o di quell'altro, dico solo che guardiamo le condizioni di ogni paese per quello che sono. Le condizioni dell'Italia e della Francia sono le stesse? No. Il nostro debito è come quello francese? No. Lo spread è 6 volte di più. Allora, abituiamoci non a considerare quello che avviene da altre parti come la cartina di tornasole dei nostri comportamenti. Non funziona così, non può funzionare così. Le condizioni della Francia sono molto diverse da quelle dell'Italia. Questo non è che vuol dire che noi saremo perché ci siano regole che non valgono per tutti. Però questo tipo di abbinamento sui giudizi del comportamento dei singoli governi non può portare a dire: siccome lo fanno loro, lo facciamo pure noi. Questo non va bene. Dopodiché, se i francesi saranno esosi, beh, i governi europei e anche l'Italia sapranno come rispondere. L'ha detto bene il presidente Gentiloni prima, bisogna discutere in Europa. L'Europa non è il notaio, non è un notaio sceso dal cielo. In Europa si deve discutere, ci si deve difendere, si devono avanzare delle proposte, bisogna riuscire a convincere che tante operazioni sono buone quando magari sono giudicate non buone. Questa è la politica in Europa. Ma non è che siccome lo fa quello lo devo fare anch'io. Così non va. Detto questo, io credo che la questione italiana in questo momento, come tutti leggete sul giornale, dimostra una cosa. Che non è che c'è l'Europa cattiva e l'Italia buona. Se metti in pericolo i conti di questo paese, se non gli dai prospettiva, se non usi i soldi per dare lavoro, investimenti, infrastrutture, e magari dai tanti soldi, troppi soldi, non per aiutare le persone, ma per logiche assistenziali, non è che fai proprio il bene del tuo paese. L'Europa te l'ha detto da 3 mesi, siamo arrivati a ieri che un po' di dialogo comincia ad esserci, però nel frattempo hai perso pure un sacco di soldi. Perché tutto quello che è avvenuto in 3 mesi, in cui la Commissione europea ti ha detto guarda che se vai avanti così sbagli, e poi te lo dice il Fondo Monetario, e poi te lo dice la BCE, e poi te lo dicono altre istituzioni, e poi te lo dicono le associazioni italiane, gli imprenditori italiani. E ieri sei arrivato a un punto in cui hai ammesso che quello che dicevi 3 mesi fa era sbagliato, ma nel frattempo tutto questo è costato magari alla scuola, magari all'università, magari alla sanità, magari alla manutenzione delle nostre città un sacco di soldi. Credo che questo sia sbagliato. Nessuno ha interesse a fare in modo che l'Italia sia penalizzata, che però i soldi degli italiani e i soldi europei vengano spesi in quel modo, probabilmente c'è una buona ragione per dire di no.
Ringraziamo il presidente Sassoli e tutti i ragazzi.